prova? Ok, ok, adesso mi sentite. Quindi dicevo che l'ultima domenica di dicembre del 2019 abbiamo concluso la nostra serie su segni di grazia e strumenti di discepolato e oggi iniziamo una nuova serie. Una nuova serie che si porterà nel libro dell'Esodo, nel secondo libro della nostra scrittura. Il libro dell'Esodo non è un libro autonomo, fa parte di una serie un po' più ampia. È il secondo libro, in effetti, di una serie. E l'autore presume che, guardando al libro dell'Esodo, noi lo conosciamo, quello che è successo prima, cioè quello che è successo nel libro di Genesi. Genesi è un gran libro, però lascia delle questioni irrisolte, lascia delle questioni aperte, delle questioni, dei temi che Esodo cerca di chiudere. Nel primo libro, cioè in Genesi, Dio ha fatto delle promesse, ma queste promesse non erano ancora state adempiute. E quindi oggi noi, affrontando Esodo, ci poniamo questa domanda. Dio manterrà le sue promesse? Ora, fortunatamente, lo scrittore di Esodo non è preoccupato degli spoiler. Sapete, non è uno di quelli che dice non bisogna raccontare la storia perché se no rovini la suspense, togli il piacere di leggere il libro. All'autore non interessa, già dalle prime pagine ci dà la risposta. Dio manterrà le sue promesse. E in questi primi due capitoli che noi guarderemo quest'oggi, vedremo proprio questo, il fatto che Dio mantiene le sue promesse. Ma Dio mantiene le sue promesse in modi inattesi. Dio mantiene le sue promesse in modi che non ci aspettiamo, con persone che non ci aspettiamo, con strumenti che non ci aspettiamo, con delle modalità che non ci aspettiamo. Infatti incontreremo tre sorprese guardando il testo della predicazione di oggi. Il nostro brano di oggi è nei capitoli 1 e 2 di Esodo. È un testo piuttosto lungo, quindi non possiamo permetterci di leggerlo tutto adesso, ma lo guarderemo un po' a sezioni, a mano che andremo avanti. E la prima sorpresa è proprio questo, che Dio benedice, dà una fecondità inaspettata al popolo di Israele. Leggete con me i primi versetti dall'1 a 14 di Esodo 1. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E i figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, «Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi». Usiamo dunque prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e per andarsene dal paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori, per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone la città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani nutrivano avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni, in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il libro dell'Esodo inizia con una nota che è la stessa con cui termina Genesi. Giacobbe e i suoi figli scendono in Egitto e lì vi morirono. La morte era la compagna onnipresente del primo libro, ma nel mezzo della morte Dio continua a portare vita. E Dio continua a fare ancora questo. Guardate nel versetto 7. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti e il paese ne fu ripieno. Ora, se hai familiarità con il libro di Esodo, questo dovrebbe in qualche modo, il libro di Genesi, dovrebbe ricordarti alla mente di qualcosa che è successo nel primo libro, da cui poi segue quello di Esodo. C'è un eco, quindi, di questo moltiplicarsi che dobbiamo cogliere se vogliamo capire quello che succede qui in Esodo. E allora è opportuno un brevissimo ripasso. Che cos'è che era successo? Beh, nel primo capitolo della Bibbia Dio crea la prima coppia e dà loro un mandato. Siamo nelle prima pagina della nostra scrittura e Dio dice: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Ora, l'umanità doveva riempire la terra, governarla, custodirla come rappresentanti di Dio. Ma non molto tempo dopo queste istruzioni da parte del Signore, qualcosa non va per il verso giusto. Piuttosto che le persone adempiere a questo mandato che Dio aveva dato, incominciano a pensare di poter fare tutto in autonomia. Si ribellano, sappiamo cosa è successo, la caduta, il peccato. E in questo modo il peccato e la morte entra nel mondo. Nei capitoli che seguono la tragedia viene portata avanti, questa tragedia nostra dell'umanità, perché le persone si moltiplicano, incominciano a riempire la terra, ma il peccato e la morte si moltiplicano di pari passo, vanno insieme con questa moltiplicazione dell'uomo. E nonostante la possibilità di un nuovo inizio dato da Dio, gli esseri umani non riescono più a seguire quel mandato. Sappiamo che è successo con Noè col diluvio: Dio fa tabula rasa, cancella l'umanità, lascia dei pochi, c'è un nuovo start-up, però le cose non vanno bene anche in quella circostanza. L'umanità non è in grado di risolvere il proprio problema. E allora che cos'è che fa Dio? Dio sceglie, e Dio sceglie un uomo, sceglie una famiglia, sceglie Abramo, lo chiama dal suo posto e gli fa delle promesse. E le promesse che Dio fa ad Abramo sono tre in sostanza. Gli dice di renderlo estremamente fecondo e di moltiplicare i suoi discendenti come le stelle del cielo e la sabbia del mare, questa è la promessa che viene data ad Abramo, di dare ai suoi discendenti la terra promessa, Canaan, come luogo della loro eredità, dove potevano stare, e poi di benedire attraverso i suoi discendenti tutte le nazioni. Loro sarebbero diventate lo strumento di Dio per benedire tutte le nazioni. E questa è la promessa che viene data ad Abramo, poi viene data ad Isacco, il figlio di Abramo, e da Isacco viene passata a suo figlio, Giacobbe, che è quello di cui in qualche modo abbiamo letto nei primi 14 versetti di Esodo. Questa promessa è quella che Dio ha fatto. È quello che Dio ha promesso per risolvere il problema di un mondo segnato dalla corruzione del peccato. Ma alla fine del libro di Genesi, di Esodo, c'è una minaccia. C'è una minaccia che è una carestia. E questa carestia minaccia la promessa che Dio ha dato. In Israele non c'è cibo, e allora sono costretti in qualche modo a scendere in Egitto. Uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe, viene mandato in una scoperta, sebbene con propositi tutt'altro che buoni, perché viene venduto come schiavo dai fratelli, però viene mandato in Egitto e lui diventa una delle persone più importanti nella corte del faraone. E Dio lo benedice. Sappiamo poi come è finito Genesi, la famiglia si ricongiunge, tutti si trovano lì, e in Genesi 47-27 noi leggiamo: così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. E arriviamo al libro dell'Esodo. E ci arriviamo dopo 400 anni che sono successe queste cose. Cioè di Giuseppe che scende in Egitto, dei suoi fratelli che lo raggiungono e si ricongiungono. E Dio in qualche modo sembrava che avesse risolto questo problema con la carestia, però sono passati 400 anni. E adesso nel versetto 8 ci viene detto che qualcosa minaccia nuovamente le promesse di Dio a questo popolo, perché sorse sopra l'Egitto di un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Questo faraone, questo nuovo re che si propone qui in Esodo, non conosceva Giuseppe, non sapeva minimamente di questa persona e di come questo essere fosse stato capace di salvare l'Egitto dalla carestia. Vi ricordate il sogno delle sette vacche magre, delle sette vacche grasse di questi anni, di come Giuseppe aveva dato ordine per ammassare nei granai tante provviste per il periodo di siccità, di carestia che sarebbe seguito. Non conosceva nulla di questo, non sapeva neanche del perché gli egiziani, gli israeliti si trovavano ad abitare la terra di Goshen e dove si erano moltiplicati ulteriormente. La loro fecondità, che era parte della promessa di Dio, li rendeva, li preoccupava gli egiziani. Ce ne sono troppi di questi ebrei, e se questi stranieri si uniscono ai nostri nemici e si ribellano, cosa succederà? Ed è per questo che li opprimevano con le loro angherie, ci dice il versetto 11. In altri termini, li avevano resi schiavi. Ma invece del risultato desiderato, succede qualcosa di improbabile. Nel versetto 12 ci viene detto, ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. Il piano di Faraone in qualche modo gli si ritorce contro. Pensava di gestire il problema ebraico, ma in realtà stava solo peggiorando le cose. Per qualcuno che pensa di avere il controllo, questo è il peggiore degli incubi che possa avere, quello di non riuscire ad avere l'effetto desiderato delle proprie azioni. Fai una cosa, programmi un risultato, ti aspetti quel risultato e invece ottieni tutto l'opposto. Non c'è niente di più fastidioso che possa accadere. E il faraone diventa allora ancora più spietato. Da un punto di vista cerca di forzare la mano attraverso il lavoro. Provate a rileggere i versetti 13 e 14, quante volte viene ripetuta la parola lavoro. Lavoro, 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 lavoro. La vita degli ebrei in Egitto era diventata solamente questo, semplicemente lavoro. Non c'era tempo per null'altro. Il faraone però, appunto, diventa ancora più spietato e aggrava la mano. La sua prossima tattica sarà quella dell'infanticidio. Pensa e ordina alle ostetriche ebraiche di uccidere ogni bambino maschio nato agli ebrei. E in questo modo il faraone stava minacciando direttamente una delle promesse che Dio aveva fatto. Ma guardate cosa succede nel versetto 20. Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Il popolo ebraico stava diventando numeroso, potente, e ciò era proprio quello che temeva il faraone. Versetto 9. Dio è il peggior incubo, il peggior nemico che possa avere il faraone. E nonostante la schiavitù, nonostante l'infanticidio, Dio è in grado di mantenere la sua promessa. Ora, l'oppressione del faraone ricorda qualcosa che vediamo già all'inizio della Genesi. Vi ricordate cosa era successo con la caduta? Cosa aveva detto Dio che diventavano difficili due ambiti della vita umana, sarebbero diventati estremamente difficili? Il lavoro e la nascita, il parto. E qui sembra che il faraone stia incarnando, come dire, la non realtà tipica del peccato, il voler distruggere le cose buone che Dio ha dato, che Dio ha fatto. Così come il peccato aveva rovinato quella condizione edenica, quella condizione paradisiaca che Dio aveva creato. Quale tipo di lavoro potrebbe essere più faticoso della schiavitù? E cosa potrebbe rendere ancora più doloroso il parto se non quello di vedere il proprio bambino appena nato ucciso per mano di chi l'ha messo al mondo? Cos'altro potrebbe essere più duro che questo? L'Egitto è il posto più lontano dell'Eden che possa esistere. L'Egitto è proprio a tutta un'altra dimensione. Eppure è in Egitto che Dio continua a mantenere la sua promessa. Stava causando Dio una inaspettata fecondità e proprio nel luogo in cui il popolo sente maggiormente la rottura rispetto alla comunione con Dio, alla comunione del piano iniziale con Dio, che Dio si manifesta. Possiamo dire con le parole di Gesù che le cose impossibili agli uomini sono quelle che sono possibili solo a Dio. Luca 18:27. Non importa l'opposizione, e per quanto improbabile possa sembrare, Dio mantiene la sua promessa. Dio mantiene la sua promessa di questa fecondità. Ma che cosa dire della promessa della terra di Canaan? Anche questa promessa è minacciata. Non è minacciata solamente il fatto del moltiplicarsi, ma anche il fatto della terra di Canaan è minacciato. Dopotutto, vediamo questa gente che si trova in Egitto come schiavi, in balia di un malvagio dittatore. E chiaramente il faraone non vuol lasciare andare questa forza lavoro gratuita che ha alle sue dipendenze. Non vuole assolutamente. Beh, se Dio adempie la sua promessa di rendere fecondo il popolo, sicuramente Dio manterrà la sua promessa di dare loro una terra promessa. Dio non è sorpreso da quello che sta succedendo adesso. Non è che sono passati 400 anni e Dio in qualche modo adesso sta riprogettando il piano di salvezza che aveva in mente. No, esattamente secondo come era stato stabilito. Perché? Perché in Genesi 15 noi leggiamo proprio questo delle promesse che Dio ha fatto ad Abramo. Genesi 15, versetti 13 e 14. Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherà la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Dio non è colto alla sorpresa, non c'è una rielaborazione del piano di salvezza. Queste persone sono arrivate lì in Egitto perché dovevano scappare alla fame e adesso sono rimaste lì, si sono moltiplicate, beh, ma la terra promessa. No, no, Dio ha esattamente determinato queste cose. Un Dio che vede l'inizio e la fine è capace di realizzare le promesse che gli fa. Un Dio che vede l'inizio e la fine è capace di tramutare il male ed usarlo per il proprio bene. Solo un Dio che vede dall'inizio alla fine può mantenere le promesse che compie. Solo quel Dio può trasformare il male in bene. Scendere in Egitto faceva parte del piano di Dio. Non si era fermata la promessa di farli moltiplicare e non si ferma la sua promessa di dar loro una terra promessa. Ma il punto è che Dio fa le cose a modo suo. Il punto è che noi vorremmo, allo stesso modo del popolo, allo stesso modo di come vedremo di Mosè, poter controllare il modo di come Dio fa le cose. Eppure non è così. La risposta è di Dio: sì, Lui salverà, Lui darà la terra promessa, ma il come è piuttosto importante, anzi direi di più, il come Dio fa le cose è fondamentale. Ed è questo che arriviamo alla seconda sorpresa. Le vie di Dio, attraverso degli eroi improbabili. Le vie di Dio si sviluppano attraverso degli eroi improbabili. Leggete con me Esodo versetti 15, 1, versetti 15 a 2, 10. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temevano Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose e prima che le levatrici arrivano da loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Quella donna concepì, partorì un figlio e vedendo che era bello lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel cannetto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel cannetto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino, ed ecco il piccino piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei figli degli ebrei». Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamare una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino?» La figlia del faraone rispose: «Va». E la fanciulla andò a chiamare proprio la madre del bambino. La figlia del faraone si disse: «Porta con te questo bambino, allattalo, io ti darò un salario». Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio, ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: «Io l'ho tratto fuori dalle acque». In questo testo vediamo il faraone andare di male in peggio. In realtà è molto vicino ad incarnare la figura del dittatore malvagio. Come impedire al popolo di insorgere e di liberarsi? Beh, lavori forzati. Se lavorano sono stanchi, non hanno tanto altro tempo per fare altre cose. E poi uccidiamo i maschi. In questo modo non ci saranno forze per potersi ribellare. E se proprio non va bene, buttiamoli nel fiume, così almeno saranno segnati, il loro destino sarà segnato. E se non riesci a fare le cose con la tua gente, è meglio che le cose, specialmente le cose sporche, le facciano gli altri. Sarebbe meglio che tutta questa cosa non se ne macchino le mani gli egiziani, ma che le facciano gli ebrei stessi. E allora gli venne l'idea delle levatrici. Le levatrici sono ebraiche. Sono delle donne del popolo ebreo, facciamo fare a loro il lavoro sporco, facciamo fare in modo che loro uccidano queste persone. Ma il faraone continua ad avere dei problemi, perché le solite tattiche non funzionano, perché si tratta di una rivolta non convenzionale quella che viene attuata qui. Non c'è una ribellione armata, non è che ci sono delle truppe che si ribellano a Faraone e che decidono sotto la guida di Mosè o di quello che verrà di andarsene fuori dal paese d'Egitto. No, non è una ribellione convenzionale. Succede tutto in modo diverso. Non è un colpo di Stato. Israele sta diventando numerosa e potente, ma non combatte contro il Faraone. Gli eroi che si oppongono al Faraone sono degli eroi che non ci si aspetta. Il faraone pensa che il problema siano i maschi e vuole ucciderli, ma in realtà la minaccia sono le donne. Pensateci, sono le ostetriche ebraiche a far saltare i piani di Faraone. Sono loro che in qualche modo raccontano questa bella storia che le donne ebraiche sono molto virtuose e quindi mettono al mondo i figli prima che ancora arrivano, sebbene il testo ci dica che queste lo facciano perché temessero Dio. Per cui Faraone individua il problema nei maschi, ma in effetti la minaccia sono le donne. Temevano più Dio che non l'uomo. E Dio può fare cose incredibili, sapete, anche con poche persone. Anche con poche persone però che lo temono veramente come lo temevano queste due persone. Che strano, vengono nominate solamente due nomi di levatrici, come se fra un popolo di circa 700-800 mila, si dice che possono essere state intorno al milione quando sono usciti dopo le 10 piaghe a lasciare la terra d'Egitto, come se ci fossero solo due. Penso che sia un atteggiamento diffuso invece quello di queste levatrici, non solo due. Noi ci aspettiamo allo stesso modo che la storia sia controllata dai potenti. Noi ci aspettiamo allo stesso modo che la storia sia controllata dalle persone capaci, dalle persone agiate, da quelli che hanno i giusti contatti, da quelli che sono nelle posizioni chiavi, quelli che hanno le funzioni di responsabilità. Ma le vie di Dio, fratelli, non sono le nostre vie. A volte rinunciamo anche noi a fare qualcosa perché guardiamo semplicemente alle nostre abilità, alle nostre competenze, quando più che guardare a questo dovremmo guardare alla nostra fedeltà, al nostro essere totalmente dati per il Signore. Dio ha bisogno non di gente forte, ma semmai Dio ha bisogno di qualcosa, Dio ha bisogno di persone che veramente lo temono. E ovviamente le ostetriche, le levatrici temevano il Signore e Dio si usa di loro. Dio usa però delle persone che addirittura non lo conoscevano. Dio usa delle persone che non lo conoscevano, perché? Perché anche qui la minaccia, il faraone pensava che venisse dal popolo ebraico. E invece, guarda caso, la minaccia viene proprio dalla sua stessa casa. Perché? Perché casualmente questo bambino viene buttato nel fiume e lì chi si trova a fare il bagno? La figlia di Faraone, che non aveva altro da fare, che non aveva dei bambini, e allora decide, che sente queste urla, questi pianti che arrivano da questo canestro, e decide di prenderlo. E vedete chi è che scombussola i piani di Faraone? Sua figlia. Che strana la vita. Veramente degli eroi improbabili, delle levatrici, e poi la figlia stessa del faraone. Il faraone in effetti non ha mai avuto il controllo. Tutto il male che stava premeditando, Dio lo stava usando per il bene. Dio non avrà impedimenti a mantenere la sua promessa, ma lo fa, ripeto, a suo modo, con le persone che il faraone meno si aspettava. C'era un ebreo di cui si sarebbe dovuto preoccupare il faraone. Si chiamava Mosè, ma anche lui è un eroe improbabile. Perché? Perché doveva essere affidato al Nilo per essere ucciso. Era stato messo lì, in questo canestro, con un'aspettativa. Quale aspettativa poteva avere un bambino dentro un canestro, in un fiume come il Nilo? Con alligatori, con problemi, con altre minacce, se non quello di morire. La madre l'ha messo lì per non vederlo morire sotto i propri occhi, ma questa doveva essere la sua fine. Eppure, anche lì, qualcosa di straordinario accade. Il Nilo, che avrebbe dovuto ucciderlo, è quello che invece gli porta la salvezza, a Mosè. Mosè, il sopravvissuto. Ed ecco che arriviamo al nostro eroe. Adesso arriviamo al nostro eroe, potremmo dire, giustamente, finalmente, una scintilla di speranza. Mosè che viene salvato, Mosè che viene introdotto nella famiglia reale, Mosè che probabilmente, cos'è che ci aspettiamo? Giuseppe II, la vendetta. Cioè, cos'è che doveva diventare Mosè? Mosè doveva diventare qualcuno nella corte del faraone che, allo stesso modo di come aveva fatto Giuseppe, lo fa ricordare al faraone di tutto il bene che gli aveva fatto Giuseppe, magari diventava una persona capace di risolvere i problemi di Stato dell'Egitto e avrebbe dato una sistemazione al popolo di Israele. In qualche modo Mosè poteva essere una persona diplomaticamente capace, politicamente abile, e avrebbe dato una terra al popolo. Finalmente il popolo sarebbe arrivato nella terra promessa, anche la promessa di una benedizione in Canaan si sarebbe adempiuta in questo modo. E invece, terza sorpresa, non vanno così le cose. Leggiamo Esodo 2, versetti da 11 e 22. In quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli. Notò i lavori di cui erano schiavi e vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Il giorno seguente uscì, vide due ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo compagno?» Ma quello rispose: «Chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti l'egiziano?» Quello rispose, Allora Mosè ebbe paura e disse: «Certo, è cosa nota». Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si formò nel paese di Madian e si mise seduto presso un pozzo. Il sacerdote di Madian aveva sette figlie Esse andarono al pozzo ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi ed abbeverare il gregge di loro padre. Ma sopraggiunsero i pastori e le scacciarono. Mosè si alzò, prese la loro difesa e abbeverò il loro gregge. Quando esse raggiunsero da Reuel, loro padre, questi disse: «Come mai siete tornate così presto oggi?» Esse risposero: «Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori, per di più ci ha attinto l'acqua e abbeverato il gregge». Egli disse alle figlie: «Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo, che venga a prendere del cibo». Mosè accettò di abitare da quell'uomo. Egli diede a Mosè sua figlia Sefora. Ella partorì un figlio, che Mosè chiamò Gershom, perché disse: «Abito in una terra straniera». Bella fine che ha fatto il nostro eroe. Doveva liberare il suo popolo. E invece che cos'è che succede? Che ammazza un tizio. C'era un egiziano che stava dando fastidio molestando un ebreo e lo uccide. Poi, per coprire le prove, lo mette sotto la sabbia, lo nasconde sotto la sabbia. Nessuno ne sa nulla. Il giorno dopo va, vede due ebrei che litigano fra di loro e a quello che ha torto cerca di dirgli: «Ma insomma, ti sembra giusto comportarti in questo modo?» Cioè, sta cercando di fare la cosa giusta. E l'altro però gli dice: «Ma cos'è che vuoi fare? Vuoi fare allo stesso modo di come ha fatto ieri con l'egiziano? E poi magari sotterri anche me sotto con la sabbia?» Mosè si scopre che è stato preso in castagna. Pensava che nessuno l'avesse guardato quando si era girato a destra e a sinistra. Probabilmente non si sarà girato in alto, non so da dove l'ha visto l'altra persona. Però si scopre preso in castagna. E allora ha paura e se ne va. Mosè fallisce. Questa è la terza sorpresa. Ci troviamo con Mosè, che mette su famiglia, che si trova nel paese di Madian, sposa una persona, ha un bambino. Si è finita la storia. Questo sembrerebbe, questo è il nostro eroe che doveva liberare. Come potremmo definire la vicenda che è successa a Mosè se non una debacle? Se non un fallimento totale. È un fallimento totale. Perché? Perché Mosè fallì? Beh, il nostro testo non ci dà delle ragioni del perché Mosè fallì, ma solo alcuni indizi. Mosè era animato da cattivi propositi quando fece quello che fece? Non penso. Anzi, nel Nuovo Testamento, in Atti 7, in Ebrei 11, questi episodi della vita di Mosè sono ripresi e l'immagine che ne viene fuori di Mosè è che è una persona da ammirare, un esempio di fede. Ma allora perché? Perché accade questo? Perché allora a Mosè succede questa cosa, questo fallimento? Il problema non sono le motivazioni. Il problema sono i metodi che Mosè usa. Nel versetto 11, nel versetto 14 e nel versetto 15 si trovano ripetute delle parole, due parole, in modo diverso. Versetto 11 ci viene detto che un egiziano percoteva un ebreo e che a sua volta uccise l'egiziano. Poi chiede agli ebrei che litigavano: «Perché percuoti il tuo compagno?» Tre volte vengono usate parole colpire, in modo diverso. Queste parole vengono usate. E anche la parola uccidere viene usata in modo molto vario. Nel versetto 14 l'uomo ebraico cerca di uccidere «Vuoi uccidermi?» come uccideste l'egiziano. Nel versetto 15 il faraone cercò di uccidere Mosè. Cioè ci sono tutte queste parole, percuotere, uccidere, che si intrecciano e vengono ripetute e ci vogliono sottolineare questo aspetto. Mosè sembra che voglia usare gli stessi metodi che stava usando il popolo egiziano per poter fare quello che pensava che fosse giusto nei confronti dei suoi fratelli ebrei. Il problema non erano le motivazioni, il problema erano le modalità. E d'altronde, se le modalità erano le stesse, perché avrebbero dovuto ascoltarlo? Infatti, uno degli ebrei che stava litigando gli chiede: chi ti ha costituito principe sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidessi l'egiziano? Cioè, tu pensi di liberarci dagli egiziani, ma ti stai comportando esattamente come si comportano loro nei nostri confronti. Come potresti liberarci se ci usi la stessa forza, se usi gli stessi metodi che tu usi? Dio invece vuole salvare con i suoi metodi. Dio vuole salvare con i metodi che non sono i metodi del faraone. Ora, e non sto dicendo che il metodo della forza sia sbagliato. Non è il problema l'uso della forza a essere sbagliato, perché se ci pensate, quando lui era lì al pozzo di Madiam e c'erano questi pastori che arrivano e fanno gli spacconi con le donne, che le allontanano e gli dicono di far spazio loro, probabilmente Mosè si dice che si alzò, ma probabilmente Mosè si alzò e si alzò anche con le mani nei confronti di questi pastori. Quindi il problema non è l'uso della forza, anche in quella circostanza aveva fatto una cosa con la giusta motivazione, con il giusto obiettivo, usando anche la forza. Ma nel momento in cui invece agisce nei confronti dell'egiziano così, uccidendolo, stava usando delle modalità che non erano quelle che Dio aveva previsto. E se ci fate caso, dopo questo episodio, dopo questo fallimento, non ci sarà più un altro ebreo che alzerà le mani nei confronti di un egiziano. Non ci sarà più un altro caso. Nessun altro uomo ebreo alzerà le mani nei confronti di un egiziano, ma si dirà che Dio colpirà in modo forte il faraone e il popolo d'Egitto. Ed è proprio questo il punto, è Dio che colpirà. Non è più gli ebrei che colpiranno, non è più Mosè che colpirà, ma è Dio stesso che farà quello che farà. Dio manterrà la sua promessa, sta per liberare il suo popolo, ma lo farà a modo suo, non alla maniera di Mosè. Lo farà al suo modo, e il modo in cui lo fa è centrale. Dio avrebbe potuto suscitare il popolo sotto la guida di Mosè, fare una rivolta e portarlo fuori dal paese d'Egitto. Erano, dopotutto, si dice, numerosi. Eppure Dio non acconsente a questo modo. Perché? Perché le azioni di Dio ci parlano del carattere di Dio. Questa serie su Esodo noi la chiameremo rivelazione e redenzione, perché nel modo in cui Dio agisce ci dichiara anche il modo di chi Lui è. Ogni bambino israelita si sarebbe ricordato di questo una volta uscito dal paese d'Egitto, poiché il Signore è il nostro Dio. È Lui che ci ha fatto uscire, noi e i nostri padri, dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Questo è quello che doveva ricordarsi Israele. Che Dio è colui che libera. Non è il modo, le persone, quello che scelgono di fare. Ciò significa che il carattere di Dio ci rivela chi Lui è realmente. Ci rivela il suo piano. Il suo potere è reso perfetto dalla nostra debolezza. Ecco di cosa parla Esodo. Non puoi salvarti, ma solo Dio può salvare. Se non comprendiamo questo aspetto, se non facciamo nostro questo aspetto, non comprenderemo mai il libro dell'Esodo e non comprenderemo neanche tutti i resti dei libri della Scrittura. Questo non è un libro di come essere dei nuovi Mosè. Questo non parla di come migliorare noi stessi per essere delle persone abili al servizio di Dio. Ma questo libro ci parla di come Dio riesce a essere il Dio della salvezza nonostante i nostri fallimenti, nonostante le nostre imperfezioni, nonostante le nostre incapacità. Esodo 23-25 infatti ci dà un po' la chiave. Durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Dio ascoltò, Dio si ricordò, Dio vide, Dio sapeva tutto quello che stava succedendo, Dio non dimentica nulla. Non è che Dio ha fatto un pisolino lungo 400 anni e adesso è stato svegliato dalle urla che il popolo di Israele faceva in Egitto a causa della schiavitù. No, Dio guardava, Dio vedeva, Dio era consapevole, Dio stava per agire, ma il modo di come Dio doveva agire doveva essere il modo che potesse rivelare chi è Dio, qual è il suo carattere, qual è la sua natura. Non doveva essere, come dire, oscurato questo aspetto. E Dio agisce esattamente così, esattamente quando vuole. Forse alcuni di voi hanno gridato a Dio per qualcosa, o forse ancora stanno gridando a Dio e forse lo stanno facendo anche da molto tempo. Forse stai piangendo per la guarigione, forse per avere giustizia, o anche semplicemente un aiuto. Questa è l'immagine che ci restituisce la Scrittura oggi. Dio ascolta, Dio vede, Dio sa, Dio conosce il dolore di un mondo spezzato dal peccato, di un mondo lontano dall'Eden come l'Egitto era lontano dall'Eden. Dio si ricorda e vede, Dio solo conosce, Dio è interessato, non è indifferente. Dio si è legato alle sue promesse che ha fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e Dio non dimentica mai le sue alleanze. Che cosa significava tutto questo per il popolo di Israele? Per il popolo di Israele questo significava la liberazione. E cosa significa tutto questo per noi? Tutto questo per noi significa ancora qualcosa di più importante, perché Dio ha visitato il suo popolo in forma umana, nato di donna, discendente di Abramo, per stringere una nuova alleanza con noi. Lui ha visto il nostro dolore con occhi umani. Lui ha sentito il nostro dolore con orecchie umane. Lui ha conosciuto il dolore sulla propria carne, con la propria carne umana. Lui è Dio con noi. Dio ha stretto un'alleanza nel suo sangue per liberarci dalla schiavitù, da un signore ancora più crudele di quello che era il faraone, vale a dire il peccato, l'agente per eccellenza della non creazione. Gesù, il figlio di Dio, il creatore di tutte le cose, è stato spezzato affinché la sua creazione potesse essere sanata. E questo include te e me. Tramite Cristo finalmente è adempiuta la promessa di una famiglia numerosa ad Abramo, di una discendenza che sarebbe stata benedetta, di una benedizione per tutte le nazioni. Anche in questo caso però la redenzione dipende da un grido di aiuto, da una confessione che noi siamo schiavi del peccato e non possiamo riscattarci. Dio fa tutto questo, ma Dio vuole ascoltare questo grido di liberazione che giunge da noi. C'è qualcosa di noi che rifiuta l'idea della salvezza, di essere deboli piuttosto che forti. Ma questa è, cari amici, cari fratelli, l'unica via. Se pensi di essere in gamba, se hai le tue strategie, se hai i tuoi metodi, se pensi che Dio aiuta chi si aiuta, potresti rimanere deluso. La salvezza non riguarda ciò che puoi fare tu, non riguarda l'aiuto che puoi avere da Dio. Smetti di cercare la salvezza in te stesso. Solo Dio può salvare. E abbi fiducia in Gesù Cristo, colui che può darci la salvezza. Forse l'hai fatto? Forse hai affidato la tua vita a Cristo per la salvezza? Beh, se l'hai fatto, allora il messaggio per te è questo, questa mattina. Non dimenticare mai chi ti ha salvato. Non dimenticare mai chi ti ha salvato. È sorprendente, fratelli, quanto possa essere facile dimenticare. E Mosè lo sapeva questo, sapeva questa nostra inclinazione all'oblio. E proprio queste parole lui dice in Deuteronomio 16, un brano che sicuramente conoscerete. Quando il Signore Dio, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, di darti, quando ti avrà condotto alle grandi e belle città che non hai edificate, alle case piene di ogni bene che non hai accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che non hai piantati, quando mangerai e sarai sazio, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Quando dimentichi chi ti ha salvato, i falsi dei che ci sono intorno a noi rischiano di diventare più importanti di quello che sono. I soldi, la conoscenza, l'essere smart, simpatici, l'outfit perfetto, l'abbigliamento giusto, la famiglia perfetta. Se sei fondamentalmente uno che pensa che può salvarsi da solo, beh, allora avrai bisogno semplicemente di quell'aiutino che queste cose possono darti, i soldi, la famiglia, la macchina, piuttosto che qualche altra cosa. E allora, se è così, perché non inchinarsi davanti a queste cose ed adorarle, se possono darci quello che ci serve per essere salvati? Ma se ti ricordi che eri uno schiavo, che eri impotente, e hai gridato a Dio per il tuo aiuto, per essere salvato, allora sai che tutte queste cose sono inutili, che sono semplicemente dei falsi dei. Possa nessuno di noi dimenticare mai il suo esodo, che nessuno di noi possa mai dimenticare di essere stato uno schiavo al peccato. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo ringraziarti perché tu sei fedele, perché tu mantieni le tue promesse e riesci ancora oggi a sorprenderci. Signore, ti ringraziamo perché tu ci risorprendi con la tua benedizione, in questo caso specifico una fecondità improbabile, una fecondità non attesa, e tu riesci a operare ancora benedizione nella nostra vita, nonostante le situazioni in cui magari ci troviamo, che non sono così rosee o magari floride. Signore, ti ringraziamo che tu ci sorprendi utilizzando cose ordinarie che non avevamo affatto pensato, che tu ci sorprendi utilizzando degli eroi improbabili come queste levatrici, o addirittura delle persone che non appartengono nemmeno al tuo popolo, come era la figlia del faraone. Ti ringraziamo, Signore, che tu ci sorprendi con mezzi e circostanze che non avevamo considerato. Signore, ti ringraziamo, Signore, soprattutto per Gesù Cristo, colui in cui ci ha sorpreso più di ogni altro modo, colui in cui ci ha sorpreso non con la forza, ma ancora con il dono della grazia, colui che è venuto non per spezzare, ma per essere spezzato, per dare la sua vita per noi. Ti ringraziamo, Signore, per la tua misericordia. Ti ringraziamo, Signore, per come tu ancora oggi sei capace di salvare. Ti ringraziamo che tu vedi, che tu senti, che tu ascolti, che tu non sei indifferente. In Cristo noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen. Amen.